Bandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte prima, siamo nel capitolo Studi, matrimonio e movimento di Gandhi. La puntata precedente si concludeva con Abai, che aveva un lavoro che prometteva bene e, nonostante la sua non completa soddisfazione per quanto riguarda la moglie, con la sua promessa che avrebbe fatto tutto ciò che poteva per fare andar bene il suo matrimonio. Suo padre, Gaur Mohan, aveva fatto tutto il possibile e dipendeva da Krishna per i risultati finali. In quanto leader nell'ambito del Congress Party, Gandhi, sostenuto dall'urgenza della situazione, ora attaccava apertamente lo sfruttamento dell'India messo in atto dall'impero con il commercio dei tessuti. L'Inghilterra acquistava dall'India cotone grezzo a bassissimo prezzo, trasformandolo in prodotti di vestiario nelle fabbriche del Lancashire in Inghilterra e rivendendo poi ad alto prezzo i prodotti monopolizzati a milioni di indiani. L'idea che Gandhi diffondeva era che l'India doveva riprendere la sua produzione tessile usando filatoi a ruota e telai a mano, boicottando così la produzione tessile inglese e attaccando la base economica del potere inglese in India. Viaggiando con il treno attraverso il paese, Gandhi ripetutamente esortava i suoi conterranei a respingere tutti i tessuti stranieri e a indossare soltanto ruvidi khadi, prodotti dalla piccola industria indiana. Prima del governo inglese, l'India aveva filato e tessuto le proprie stoffe. Gandhi pensava che distruggendo la piccola industria che gli inglesi stavano facendo sprofondare la massa indiana nella fame e nell'apatia. Per dare l'esempio, Gandhi stesso lavorava ogni giorno su un primitivo filatoio a ruote e indossava soltanto un semplice roso tessuto intorno ai fianchi e uno scialle. Voleva immediatamente fare incontri e chiedere alla gente di farsi avanti e di rifiutare i tessuti importati. La gente gettava via cumuli di indumenti e li dava alle fiamme. La moglie di Gandhi si lamentava che il khadi era troppo pesante e non era adatto da indossare in cucina. Chiedeva se per la cucina poteva indossare il leggero tessuto fabbricato in Inghilterra. Sì, rispose Gandhi, sei libera di cucinare con il vestito che preferisci, ma io eserciterò un diritto similare non mangiando il pasto che prepari. A causa della piccola industria attrasse Abai. Egli, per di più, non era affascinato dal nuovo progresso industriale che l'Inghilterra aveva introdotto in India. Come Gandhi aveva messo in rilievo, non solo la vita semplice era migliore per l'economia nazionale, a lungo termine di migliaia e milioni di indiani, ma per Abai era anche la vita che meglio contribuiva alla cultura spirituale. Abai mise da parte i suoi abiti fatti a macchina e indossò il khadi. Ora il suo abito rivelava il suo pensiero a chiunque incontrasse. Inglese o indiano che fosse, era un nazionalista, un simpatizzante della rivoluzione. Indossare il khadi in India all'inizio del 1920 non era solo una maniera di vestire alla moda. Era una dichiarazione politica. Significava essere un gandhiano. E siamo così giunti al terzo capitolo della Prabhupada Lilamrita. Una persona veramente santa. Benefattori di tale alto valore, quali Chaitanya Mahaprabhu e i suoi devoti, non sono mai esistiti e mai esisteranno. L'offerta di altri benefici è soltanto un inganno. In realtà questo è un enorme danno mentre il beneficio reso da lui e dai suoi seguaci è il più grande e vero beneficio eterno. Tale beneficio non è destinato a un particolare paese e causa di danno per un altro, è destinato al beneficio dell'intero universo. Queste parole sono di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Narendra Nath Mullik, l'amico di Abai, era insistente. Voleva che Abai vedesse un sadhu venuto da Mayapur. Naren e altri amici lo avevano già incontrato al suo vicino ashram sulla Ultadanga Junction Road. E ora egli desiderava l'opinione di Abai. Nella cerchia degli amici ognuno considerava Abai il leader, così se Naren poteva dire agli altri che anche Abai aveva un'alta considerazione del sadhu, ciò avrebbe confermato le loro valutazioni. Abai era riluttante, ma Naren faceva pressioni. Sul far della sera erano fermi a parlare tra i passanti nella strada affollata, mentre il traffico delle vetture da Nolo trainate da cavalli, i carri da buoi, gli occasionali taxi e gli autobus circolavano rumorosamente intorno a loro. Naren pose con decisione la sua mano sul braccio dell'amico, cercando di trascinarlo avanti, mentre Abai sorrideva e ostinatamente cercava di dirigersi verso l'altra via. Naren insisteva dicendo che, data la vicinanza, avrebbero potuto almeno fare una breve visita. Abai, ridendo, presentava le sue scuse. La gente capiva che i due giovani erano amici, ma era una strana situazione vedere un giovane prestante, vestito in doti e kurta di Kadi, trascinato dai suoi amici. Naren spiegava che il sadhu, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, era un Vaishnava e un grande devoto di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Uno dei suoi discepoli, un sannyasi, aveva visitato la casa dei Mullik e li aveva invitati a incontrare Srila Bhaktisiddhanta. Alcuni della famiglia Mullik erano andati a vederlo ed erano rimasti molto bene impressionati. Abai, tuttavia, rimase scettico. «Oh, no, conosco tutti questi sadhu», disse. «Non ho intenzione di venire a vederlo». Nella sua infanzia, Abai aveva visto un gran numero di sadhu. Ogni giorno suo padre ne riceveva almeno 3 o 4 nella sua casa. Alcuni di loro erano solo mendicanti e alcuni fumavano anche la ganja. Gormohan era stato sempre molto liberale nel permettere a chiunque indossasse l'abito color zafferano del sannyasi di venire a casa sua. Ma ciò doveva forse significare che un uomo, pur essendo un mendicante e un fumatore di ganja, dovesse essere considerato una persona santa per il solo fatto di indossare l'abito del sannyasi o di raccogliere fondi per la costruzione di un monastero o di influenzare la gente con le sue parole. No, in generale essi erano una grande delusione. Abai aveva anche visto un uomo nei dintorni di casa sua che faceva il mendicante di professione. La mattina, quando tutti si vestivano per recarsi al lavoro, indossava vesti color zafferano e andava a elemosinare e in questo modo provvedeva al suo sostentamento. Era una cosa conveniente che un tale cosiddetto sadhu ricevesse una visita di rispetto come se fosse un guru? Nare dichiarò di sentire che questo sadhu era un colto studioso e Abai avrebbe dovuto almeno incontrarlo per poter giudicare di persona. Perché benché le insistenze di Nare non corrispondessero al suo desiderio, Abai alla fine non poté più respingere la proposta dell'amico. Insieme attraversarono il tempio di Parsnath Jain fino a raggiungere Uttadanga. Con la sua insegna, Bhaktivinoda Asana, che annuncia l'arrivo al quartiere del Gaudiya Math. Giunti alla porta, un giovane riconobbe il signor Mullick. Naren aveva precedentemente fatto una donazione e immediatamente li scortò sul terrazzo del secondo piano alla presenza di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, che sedeva insieme con pochi discepoli e ospiti nella piacevole atmosfera del crepuscolo. Seduto con la schiena molto eretta, Srila Bhaktisiddhanta appariva alto. Era magro, di colorito chiaro e dorato, e aveva braccia molto lunghe. Portava lenti bifocali con una montatura semplice. Aveva il naso aguzzo e la fronte ampia. La sua espressione era quella di uno studioso, ma non era affatto timido. I segni verticali del Tilak Vaishnava sulla fronte erano familiari ad Abai, come pure la semplice veste di sannyasa drappeggiata intorno alla sua spalla destra, che lasciava scoperta l'altra spalla e metà del suo petto. Portava al collo perle di tulasi e i segni del Tilak Vaishnava fatti con l'argilla erano visibili sulla sua gola, sulle spalle e sulla parte superiore delle braccia. Un candido filo braminico girava intorno al suo collo e attraversava il petto. Abai e Naren, che erano nati entrambi in famiglie Vaishnava, offrirono immediatamente gli omaggi, stendendosi bocconi sul pavimento alla vista del venerato Sagnasi.
Radha Krishna.
Mentre i due giovani erano ancora in piedi e si preparavano a sedersi, prima che qualsiasi formalità preliminare avesse luogo, Srila Bhaktisiddhanta immediatamente si rivolse verso di loro e disse: «Voi siete giovani istruiti. Perché non predicate il messaggio di Sri Chaitanya da un capo all'altro del mondo?» Abai riusciva a stento a credere a ciò che aveva appena udito. Non si erano ancora scambiati i loro punti di vista, eppure questo sadhu stava già dicendo loro ciò che avrebbero dovuto fare. Seduto di fronte a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Abai stava raccogliendo le sue facoltà mentali e tentando di ricavarne un'impressione comprensibile. Ma questa persona aveva già comunicato loro che dovevano diventare predicatori e viaggiare per il mondo. Abai rimase immediatamente colpito. Ma diventare predicatori e viaggiare per il mondo? Non aveva intenzione di lasciare cadere il suo intelligente scetticismo. Dopotutto si notava una certa presunzione in ciò che il sadhu aveva detto. Con il suo modo di vestire, Abai si era già presentato come un seguace di Gandhi e sentì l'impulso di sollevare un argomento. Eppure, mentre continuava ad ascoltare le parole di Srila Bhaktisiddhanta, cominciò anche lui a sentirsi conquistato dalla forza di convinzione del sadhu. Poteva capire che Srila Bhaktisiddhanta non aveva a cuore nient'altro che Sri Chaitanya e che era questo ciò che lo rendeva grande. Questa era la ragione per cui i suoi seguaci si riunivano intorno a lui e Abai stesso si sentiva trascinato, ispirato, umile e desideroso di ascoltare di più. Tuttavia si sentì obbligato a sollevare un argomento per metterne alla prova la verità. Irresistibilmente attratto nella discussione, Abai rispose alle parole che Srila Bhaktisiddhanta aveva concisamente pronunciato nei primi secondi del loro incontro. «Chi ascolterà il vostro messaggio di Sri Chaitanya?» Abai domandò. «Noi siamo un paese subordinato. Prima l'India deve riavere la sua indipendenza. Come possiamo diffondere la cultura indiana se siamo soggetti al governo britannico?» Benché Abai non fosse arrogante, ma tendesse solo a stimolare una reazione, la domanda risultò chiaramente una sfida. Se doveva accogliere con serietà la considerazione del sadhu e non vi era niente nel contegno di Srila Bhaktisiddhanta che indicasse che egli non era serio, Abai si sentiva spinto a domandare come egli avesse potuto avanzare questa proposta mentre l'India era ancora dominata. Srila Bhaktisiddhanta rispose con voce pacata e profonda che la coscienza di Krishna non doveva aspettare un cambiamento della politica in India, né dipendeva dalla persona che aveva in mano il governo. La coscienza di Krishna era così importante, importante in modo così esclusivo, che non poteva aspettare. Abai fu colpito dalla sua audacia. Come poteva fare questa affermazione? L'intera India, tranne questo piccolo terrazzo di Ultadanga, era in subbuglio e sembrava sostenere le parole di Abai. Molti capi famosi nel Bengala, molti santi e Gandhi stesso, uomini colti e consapevoli della spiritualità, tutti presumibilmente avrebbero fatto la stessa domanda, sfidando la competenza del sadhu. Eppure egli aveva messo da parte ogni altra considerazione come se non fosse degna di rilievo. Srila Bhaktisiddhanta continuò. Chiunque abbia in mano il potere si tratta sempre di una situazione temporanea, ma la realtà eterna è la coscienza di Krishna e il vero sé è l'anima spirituale. Nessun sistema politico organizzato dagli uomini può dare un aiuto reale all'umanità. Questo è il verdetto delle scritture vediche e della linea di maestri spirituali. Benché ognuno sia un eterno servitore di Dio, quando si identifica con il corpo temporaneo e considera degna di adorazione la nazione in cui è nato, cade nell'illusione. I capi e i seguaci dei movimenti politici del mondo, incluso il movimento per Swaraj, si limitano a coltivare questa illusione. La vera opera benefica a livello individuale, sociale e politico deve preparare una persona per la sua prossima vita e aiutarla a ristabilire la sua eterna relazione con il Supremo. Srila Bhaktisiddhanta aveva elaborato queste idee molto tempo prima nei suoi scritti. Benefattori di tale alto valore quali Chaitanya Mahaprabhu e i suoi devoti non sono mai esistiti e mai esisteranno. L'offerta di altri benefici è soltanto un inganno. In realtà, questo è un enorme danno, mentre il beneficio reso da lui e dai suoi seguaci è il più grande e vero beneficio eterno. Tale beneficio non è destinato a un particolare paese e causa di danno per un altro, è destinato al beneficio dell'intero universo. La gentilezza che Sri Chaitanya Mahaprabhu ha dimostrato al Jiva li libera eternamente da tutti i desideri, da tutte le difficoltà e da tutti i dolori. La gentilezza non produce alcun male e i Jiva che la riceveranno non saranno vittime dei mali del mondo.
Yeah.
Mentre Abai ascoltava con attenzione gli argomenti di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, ricordò le parole di un poeta bengali. Egli diceva che anche civiltà meno progredite, come la Cina e il Giappone, erano indipendenti. Eppure l'India era soggetta all'oppressione politica. Abai conosceva bene la filosofia del nazionalismo e le sue tesi, che l'indipendenza dell'India aveva la priorità su ogni altro aspetto. Un popolo oppresso è una realtà. L'assassinio britannico di cittadini innocenti è una realtà e l'indipendenza avrebbe portato beneficio alla gente. La vita spirituale era un lusso da concedersi soltanto dopo aver ottenuto l'indipendenza. Al momento, la causa della liberazione nazionale dagli inglesi era il solo movimento spirituale rilevante. La causa a favore delle persone era in se stessa Dio. Eppure, poiché Abai era nato in una famiglia Vaishnava, apprezzava le parole di Srila Bhaktisiddhanta. Abai era già arrivato alla conclusione che questo non era certamente uno dei tanti guru di dubbia fama e percepì la verità in ciò che Bhaktisiddhanta diceva. Questo sadhu non stava elaborando la sua personale filosofia e non si limitava a essere borioso o combattivo, benché si esprimesse in modo tale da estromettere in pratica ogni altra filosofia. Stava parlando degli insegnamenti eterni della letteratura vedica e dei saggi e Abai amava sentir parlare di ciò. Srila Bhaktisiddhanta, esprimendosi talvolta in inglese e talvolta in bengali, citando talvolta i versi sanscriti della Bhagavad Gita, parlava di Sri Krishna come della più alta autorità vedica. Nella Bhagavad Gita, Krishna aveva dichiarato che ogni persona dovrebbe abbandonare ogni dovere di carattere religioso e arrendersi a Lui, Dio, la persona suprema. Sarva Dharmam Parityaja, Mamekam Saranam Vraja. Anche lo Srimad Bhagavatam ribadisce questa affermazione. Dharma progita kaitavo tra paramo nirmat saranam. Tutte le altre forme di religione non sono pure e dovrebbero essere rifiutate. Solo il Bhagavata Dharma, che consiste nel compiere il proprio dovere per soddisfare il Signore, dovrebbe restare. La presentazione di Srila Bhaktisiddhanta era così convincente che qualunque persona accettasse gli Shastra doveva accettare la sua conclusione. La gente, disse Bhaktisiddhanta, oggi non ha fede, perciò non crede che il servizio di devozione possa rimuovere qualsiasi anomalia, anche sulla scena politica. Criticò le persone che, pur ignorando ciò che si riferisce all'anima, sostengono di essere capi. Citò i nomi di capi contemporanei, sottolineò il loro fallimento e mise in rilievo l'urgenza di offrire all'umanità il bene più elevato, educando le persone nella coscienza dell'anima eterna, della relazione dell'anima con Krishna e del servizio devozionale. Abai non aveva mai dimenticato l'adorazione di Krishna e i suoi insegnamenti nella Bhagavad Gita. Inoltre, la sua famiglia aveva sempre adorato Sri Chaitanya Mahaprabhu e la sua missione che Srila Bhaktisiddhanta aveva abbracciato. Come le persone della Gaudiya Math adoravano Krishna, così anch'egli aveva adorato Krishna per tutta la vita e non l'aveva mai dimenticato. Ma ora era stupito di ascoltare la filosofia Vaishnava presentata in modo così magistrale. Nonostante il suo coinvolgimento negli studi universitari, nel matrimonio, nel movimento nazionale e in altri affari, egli non aveva mai dimenticato Krishna. Bhaktisiddhanta Sarasvati, tuttavia, stava ora stimolando dentro di lui la sua originale coscienza di Krishna, e grazie alle parole del suo maestro spirituale non solo Abai stava ricordando Krishna, ma sentiva che la sua coscienza di Krishna si intensificava di migliaia di milioni di volte. Ciò che non era stato detto nell'infanzia di Abai, ciò che era rimasto imprecisato a Jagannath Puri, ciò che aveva distolto Abai dall'università, tutto ciò da cui il padre lo aveva protetto, prorompeva dentro di lui in sentimenti simpatetici. Egli voleva trattenerli. Si sentiva sconfitto, ma non gli dispiaceva. Improvvisamente realizzò che non era mai stato sconfitto prima. Questa sconfitta, tuttavia, non era una perdita, era un immenso guadagno. Srila Prabhupada racconta: appartenevo a una famiglia Vaishnava e potevo apprezzare ciò che egli stava predicando. Naturalmente stava parlando a ogni persona, ma trovò qualcosa in me. Io restai convinto dalle sue argomentazioni e dal modo di presentarle. Rimasi enormemente colpito dalla meraviglia. Potevo capire: questa è la persona giusta che può comunicare una vera idea religiosa. Era tardi, Abai e Naren avevano parlato con lui per oltre 2 ore. Un brahmachari pose nella mano aperta di ognuno un po' di prasadam e tutti, alzandosi pieni di gratitudine, presero congedo. Scesero le scale e uscirono sulla strada. La notte era scura. Qua e là ardeva una luce e qualche negozio era aperto. Abai, profondamente soddisfatto, rifletteva su ciò che aveva appena ascoltato. La spiegazione di Bhaktisiddhanta che il movimento di indipendenza era temporaneo e causa incompleta aveva esercitato una viva impressione su di lui. Si sentì meno nazionalista e più un seguace di Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Pensò anche che sarebbe stato meglio che non si fosse sposato. La spiegazione di Bhaktisiddhanta che il movimento di indipendenza era temporaneo e causa incompleta aveva esercitato una viva impressione su di lui. Questa grande personalità stava chiedendogli di predicare. Poteva unirsi immediatamente a lui, ma era sposato. Lasciare la famiglia sarebbe stata un'ingiustizia. Allontanandosi dall'ashram, Naren si rivolse all'amico. «Così, Abai, qual è la tua impressione? Che cosa ne pensi di lui?» «È meraviglioso», rispose Abai. «Il messaggio di Sri Chaitanya è nelle mani di una persona molto esperta». Srila Prabhupada racconta: lo accettai immediatamente come mio maestro spirituale, non ufficialmente, ma nel mio cuore. Pensavo che avevo incontrato una persona veramente santa.
Oh,
Dopo il primo incontro con Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Abai cominciò a frequentare di più i devoti della Gaudiya Math. Essi gli consegnarono dei libri e gli narrarono la storia del loro maestro spirituale. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati era uno dei 10 figli nati da Bhaktivinoda Thakura, un grande maestro Vaishnava appartenente alla linea di discepoli che discende da Sri Chaitanya stesso. Prima di Bhaktivinoda, gli insegnamenti di Sri Chaitanya erano stati oscurati da maestri e sette che pretendevano di essere seguaci di Sri Chaitanya, ma deviavano drasticamente dai suoi puri insegnamenti. La buona reputazione del Vaishnavismo era stata compromessa. Bhaktivinoda Thakura, invece, che era stato un autore prolifico grazie ai suoi scritti e alla sua posizione sociale di funzionario governativo, riconsegnò al Vaishnavismo la sua rispettabilità. Predicò che gli insegnamenti di Sri Chaitanya erano la forma più elevata di teismo e non si rivolgevano a una setta, a una religione o una nazione in particolare, ma alla gente di ogni paese. Profetizzò che gli insegnamenti di Sri Chaitanya si sarebbero diffusi in tutto il mondo e lo desiderava ardentemente. La religione predicata da Sri Chaitanya Mahaprabhu è universale, non esclusiva. Il principio del Kirtan, come futura chiesa del mondo, per tutte le categorie di uomini, senza distinzione di classe o di casta. È un invito a coltivare lo spirito al livello più elevato. Questa chiesa, come sembra, si espanderà da un capo all'altro del mondo e prenderà il posto di tutte le chiese settarie che escludono gli estranei dai recinti della moschea, della chiesa o del tempio. Sri Chaitanya non era sceso per liberare soltanto pochi uomini dell'India. Il suo principale obiettivo consisteva invece nell'emancipare tutti gli esseri viventi di ogni paese, in tutto l'universo e nel predicare la religione eterna. Sri Chaitanya dice nel Chaitanya Bhagavat: in ogni città, in ogni paese e villaggio il mio nome sarà cantato. Non vi sono dubbi che questo ordine incontestabile sarà accettato. Benché non si sia ancora realizzata una pura società Vaishnava, le parole profetiche di Sri Chaitanya in breve tempo diventeranno vere, ne sono sicuro. Perché no? Niente è assolutamente puro all'inizio. Dall'imperfezione uscirà la purezza. O fortunato il giorno in cui inglesi, francesi, russi, tedeschi e americani prenderanno le bandiere, le mridanga e i karatla e faranno risuonare il kirtan nelle strade e nelle città. Quando verrà quel giorno? Nelle sue funzioni di eminente magistrato, Bhaktivinoda Thakur era un funzionario del governo di grande responsabilità egli faceva anche servizio con l'incarico di sovrintendente del tempio del signore Jagannath ed era padre di 10 figli. Tuttavia, nonostante tutte queste responsabilità, serviva la causa di Krishna con prodigiosa energia. Dopo essere tornato a casa dall'ufficio la sera, cenava e andava a riposare. Dormiva fino a mezzanotte, poi si alzava e scriveva fino al mattino. Nel corso della sua vita scrisse più di un centinaio di libri, molti dei quali in lingua inglese. Uno dei suoi importanti contributi fu la localizzazione dell'esatto luogo di nascita di Sri Chaitanya a Mayapur, a circa 60 miglia nord di Calcutta, che egli portò a termine con la cooperazione di Jagannath Das Babaji e di Gorkishore Das Babaji. Mentre lavorava per riformare il Vaishnavismo della Gaudiya in India, pregava Sri Chaitanya. I tuoi insegnamenti sono stati molto svalutati, non è il mio potere ripristinarli, e pregava che gli fosse concesso di avere un figlio che lo aiutasse nella predica. Quando il 6 febbraio del 1874 Bhaktisiddhanta Sarasvati nacque come figlio di Bhaktivinoda Thakura Jagannatha Puri, i Vaishnava lo considerarono la risposta alle preghiere di suo padre. Al momento della nascita il cordone ombelicale era girato intorno al collo e scendeva lungo il petto come il filo sacro indossato dai Brahmana. I suoi genitori lo chiamarono Bimala Prasada. Quando Bimala Prasada ebbe 6 mesi, i carri del festival di Jagannath si fermarono presso la porta della residenza di Bhaktivinoda e per 3 giorni non si mossero di là. La moglie di Bhaktivinoda portò l'infante fino al carro vicino alla divinità del signore Jagannath. Spontaneamente il bambino protese le braccia e toccò i piedi di Jagannath e fu immediatamente benedetto con una ghirlanda che cadde dal corpo del signore. Apprendendo che una ghirlanda del Signore era caduta su suo figlio, Bhaktivinoda Thakur capì che quello era il figlio che il quale aveva pregato. Un giorno Bimala Prasada, che era ancora un bambino di 4 anni, fu rimproverato dal padre per aver mangiato un mango che non era stato debitamente offerto a Sri Krishna. Benché fosse ancora così piccolo, Bimala Prasad si considerò un offensore del Signore e fece la promessa di non mangiare mai più manghi, un voto che doveva essere mantenuto per tutta la vita. Con il tempo, quando ebbe 7 anni, Bimala Prasad imparò a memoria l'intera Bhagavad Gita ed era in grado di spiegarne i versi. Suo padre allora, mentre procedeva alla pubblicazione della rivista Vaishnava Shajjana Tosani, cominciò ad addestrarlo nella correzione di bozze e nella stampa. In compagnia di suo padre visitò molti luoghi santi e sentì i discorsi di colti pandita. Da studente, Bimala Prasada preferiva leggere i libri scritti da suo padre invece dei testi scolastici. A 25 anni aveva raggiunto una profonda conoscenza del sanscrito, della matematica e dell'astronomia e si era già affermato come autore ed editore di molti articoli pubblicati sui giornali e di un libro. Surya Siddhanta, che gli valse il titolo di Siddhanta Sarasvati, in riconoscimento alla sua erudizione. Quando ebbe 26 anni, il padre lo indirizzò a ricevere l'iniziazione da un maestro santo Vaishnava dedito alla rinuncia, Gorakishore Das Babaji, il quale gli consigliò di predicare la verità assoluta e di lasciare da parte tutte le altre attività. Dopo aver ricevuto la benedizione di Gorakishore Das Babaji, Bimala Prasada, ora Siddhanta Sarasvati, decise di dedicare il suo corpo, la sua mente e le sue parole al servizio di Krishna. Nel 1905 Siddhanta Sarasvati fece il voto di cantare il mantra Hare Krishna 1 miliardo di volte. stabilita la sua residenza a Mayapur in una capanna di paglia nei pressi del luogo di nascita di Sri Chaitanya, egli cantava il mantra Hare Krishna di giorno e di notte, cucinava il riso una volta al giorno in una pentola di argilla e non mangiava nient'altro. Dormiva sul pavimento e quando l'acqua piovana filtrava attraverso il soffitto di paglia si sedeva sotto un ombrello e cantava. Nel 1911, mentre suo padre, ormai vecchio, giaceva ammalato, Siddhanta Sarasvati raccolse la sfida lanciata contro gli pseudo Vaishnava, che consideravano la nascita di casta il requisito richiesto per predicare la coscienza di Krishna. La comunità dei Brahmana di casta si era irritata per la presentazione di testimonianze emergenti da molte scritture. Esse dimostravano che era possibile diventare Brahmana Vaishnava indipendentemente dalla nascita. Allo scopo di dimostrare l'inferiorità dei Vaishnava, questi smart Brahmana avevano organizzato una discussione. A nome di suo padre, che era indisposto, Siddhanta Sarasvati scrisse un saggio. La differenza conclusiva tra Brahmana e Vaishnava. E lo sottopose all'attenzione di suo padre. Nonostante le sue condizioni di salute, Bhaktivinoda Thakur esultò nell'ascoltare le argomentazioni che avrebbero permesso di vincere la sfida degli smarta. Siddhanta Sarasvati allora si mise in viaggio per raggiungere Midnapur, dove i pandita dell'intera India si erano riuniti a discutere per 3 giorni consecutivi. Alcuni smarta pandita che avevano già preso la parola sostenevano che chiunque fosse nato in una famiglia sudra, anche nel caso che fosse stato iniziato da un maestro spirituale, non avrebbe mai potuto purificarsi fino al punto di poter compiere i doveri braminici e dedicarsi all'adorazione delle divinità o iniziare discepoli. Infine fu il turno di Siddhanta Sarasvati, che pronunciò il suo discorso e gli cominciò a citare riferimenti vedici glorificando i Brahmana, tanto che gli studiosi smarta ne rimasero compiaciuti. Tuttavia, quando Siddhanta Sarasvati cominciò a parlare delle vere qualità richieste per diventare un Brahmana, delle qualità dei Vaishnava e della relazione tra le due categorie, spiegando nei particolari quale persona sulla base delle scritture vediche fosse qualificata per diventare un maestro spirituale e per iniziare discepoli, allora la gioia degli oppositori dei Vaishnava dileguò. Siddhanta Sarasvati dimostrò in modo conclusivo sulla base delle scritture che se una persona nata shudra manifesta le qualità dei Brahmana deve essere onorata come Brahmana nonostante la nascita, mentre una persona nata in una famiglia di Brahmana non può essere considerata Brahmana se agisce come un Shudra. Dopo il discorso Siddhanta Sarasvati ricevette le congratulazioni del presidente della conferenza e a migliaia si strinsero intorno a lui. Era stata una vittoria per il Vaishnavismo. Dopo la scomparsa di suo padre nel 1914 e quella del suo maestro spirituale nel 1915, Siddhanta Sarasvati continuò la missione di Sri Chaitanya. Assunse la guida editoriale del Sajjana Tosani e fondò la Prex Bhagavat a Krishnanagar. Poi nel 1918, a Mayapur, seduto dinanzi a un ritratto di Gorakishore Das Babaji, iniziò se stesso all'ordine del Sanyasa. Da quel momento assunse il titolo relativo all'ordine di Sanyasa di Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj. Bhaktisiddhanta si era già servito della stampa come del mezzo più idoneo per la distribuzione della coscienza di Krishna su vasta scala. egli pensava che la stampa era una Brihat Mridanga, una grande Mridanga. Benché il tamburo Mridanga fosse stato tradizionalmente usato per accompagnare i Kirtan anche al tempo di Sri Chaitanya, e benché Bhaktisiddhanta Saraswati stesso guidasse i gruppi di Kirtan e inviasse gruppi di devoti a cantare nelle strade con l'accompagnamento di Mridanga, tali Kirtan potevano essere uditi soltanto nell'area di qualche isolato. Ma con la Brihat Mridanga, il grosso tamburo Mridanga della macchina da stampa, il messaggio di Sri Chaitanya poteva essere diffuso in tutto il mondo. La maggior parte di opere che Abai aveva cominciato a leggere era stata stampata alla Bhagavat Press, che era stata fondata da Bhaktisiddhanta Saraswati nel 1915. La Bhagavat Press aveva stampato la Chaitanya Charitamrita con il commento di Bhaktisiddhanta Saraswati, la Bhagavad Gita con il commento di Vishvanatha Chakravarti e una dopo l'altra le opere di Bhaktivinoda Thakura. Questa letteratura era l'eredità spirituale lasciata da Sri Chaitanya Mahaprabhu, che era apparso circa 500 anni prima. Fin dall'infanzia Abai era stato un devoto di Sri Chaitanya e aveva avuto familiarità con la sua vita attraverso le ben note scritture Chaitanya Charitamrita e Chaitanya Bhagavata. Aveva appreso non solo che Sri Chaitanya è la forma più estatica di un puro devoto e in questa forma aveva diffuso il canto dei santi nomi in ogni parte dell'India, ma anche che era la diretta apparizione di Sri Krishna nella forma combinata di Radha e Krishna. Ora tuttavia per la prima volta Abai entrava in contatto con la grande ricchezza di opere compilate dai compagni intimi e dai seguaci del Signore. Opere che erano state tramandate attraverso la successione di discepoli o ampliate dalle grandi autorità. I seguaci immediati di Sri Chaitanya, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Jiva Goswami e altri, avevano compilato molti volumi che, sulla base delle scritture vediche, dimostravano in modo conclusivo che gli insegnamenti di Sri Chaitanya erano l'essenza della saggezza vedica. Erano molti i libri non ancora pubblicati, ma Srila Bhaktisiddhanta Saraswati aveva intenzione di aprire molte tipografie per liberare il suono della Brihat Mridanga a beneficio degli uomini. Srila Bhaktisiddhanta insegnava la parte conclusiva degli insegnamenti di Sri Chaitanya, insegnava cioè che Krishna è Dio, la persona suprema, e che il canto del suo santo nome avrebbe dovuto ottenere il primo posto rispetto a tutte le altre pratiche religiose. Anticamente gli altri metodi per raggiungere Dio erano accessibili, ma nell'attuale età di Kali soltanto il canto del mantra Hare Krishna è efficace. Sull'autorità delle scritture, quali il Brihan, Naradiya, Purana e le Upanishad, Bhaktivinoda Thakur aveva citato in modo specifico il Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sri Sri Krishna stesso lo aveva confermato. Nella Bhagavad Gita, infatti, spiegando che il solo metodo per raggiungerlo è il servizio devozionale. Abbandona ogni forma di religione e semplicemente sottomettiti a me. Io ti libererò da tutte le reazioni del peccato. Non temere. Abai conosceva questi versi, conosceva il canto e conosceva la conclusione della Gita, ma ora, dopo aver avidamente letto gli scritti dei grandi Acharya, aveva nuove realizzazioni sullo scopo della missione di Sri Chaitanya. Ora aveva scoperto la profondità del patrimonio Vaishnava e la sua efficacia nell'ottenere il beneficio più elevato per gli uomini in un'età destinata a essere piena di tribolazioni. E concludiamo qui per oggi la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte prima, nel capitolo intitolato Una persona veramente santa.
Sri Guru Vaishnavamsya Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Prabhu Nityananda